Udire e dare ascolto alla parola di Dio è uno dei grandi privilegi della grazia. Prima non era così, è vero? Non ci sognavamo neppure di ascoltare, di dare ascolto, non soltanto udire, ma anche di dare ascolto alla parola del Signore. Oggi abbiamo questo grande privilegio e lo abbiamo anche questa mattina. Allora vi chiedo subito di venire con me nel capitolo 12 del libro degli Atti. Atti, capitolo 12, leggeremo i primi 17 versi. Atti 12, da 1 a 17. Dicono così: in quel periodo, ecco, sento ancora sfogliare, ma aspetto un attimo. In quel periodo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Erano i giorni degli azimi. Dopo averlo fatto arrestare, lo mise in prigione, affidandola alla custodia di 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva far comparire Pietro, Pietro stava dormendo in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. L'angelo, battendo il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: «Alzati presto!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo disse: «Vestiti e mettiti i sandali». E Pietro fece così. Poi gli disse ancora: «Mettiti il mantello e seguimi». Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che era realtà che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. Come ebbero oltrepassata la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì da sé davanti a loro. Uscirono e si inoltrarono per una strada, e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. Pietro, rientrato in sé, disse: «Ora so di sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che attendeva il popolo dei giudei». Pietro, dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Dopo aver bussato alla porta d'ingresso, una serva di nome Erode si avvicinò per sentire chi era, e riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta. Quelli le dissero: «Tu sei pazza!» Ma ella insisteva che la cosa stava così, ed essi dicevano: è il suo angelo!» Pietro intanto continuava a bussare, e quando ebbero aperto lo videro e rimasero stupiti. Ma egli con la mano fece loro cenno di tacere e raccontò in che modo il Signore lo aveva fatto uscire dal carcere. Poi disse: «Fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli». Quindi uscì e se ne andò in un altro luogo. Quello che vi condividerò, fratelli, non sarà completamente farina del mio sacco. Circa un anno fa mi venne a trovare il fratello Francesco di Somma e mi condivise una riflessione su questo passo. E io devo dire che rimasi molto colpito da quello che il fratello mi espose nello scritto e nelle riflessioni che lui aveva scritto su questo passo. Quindi è possibile, non ascoltate il messaggio del fratello Francesco, perché poi so chi ha predicato alla chiesa di Villa Cortese su questo passo, non ascoltate il suo messaggio. Quindi è possibile che qualche passaggio sarà simile a quello che il fratello ha predicato. Poi quest'estate, remore di questa riflessione, ho voluto da solo iniziare a studiare questo passo e vi devo dire che mi ha davvero molto colpito. È un passo le cui verità sono allo stesso tempo incoraggianti ed esortanti. Io spero di potervi condividere per mezzo dello Spirito Santo quello che il Signore ha fatto capire a me. Abbiamo allora delle verità. Una delle verità che emerge da questo passo riguarda la persona di Pietro. Pietro che si trova in carcere, custodito, avete notato come se fosse stato uno dei grandi delinquenti di allora, legato da due catene, due soldati all'interno del carcere che custodivano Pietro, fuori dal carcere altri soldati che custodivano la porta, davvero come se fosse uno degli uomini più pericolosi di allora. E Pietro che dorme tranquillo, Pietro che si spoglia come se fosse andato a letto nella sua camera da letto, che dorme tranquillo pur sapendo che il giorno dopo o di lì a poco gli avrebbero tolto la vita. Un fatto straordinario questo, vero? Perché è straordinario? Perché noi conosciamo chi era Pietro. Pietro era un uomo dal temperamento sanguigno, il cui carattere era anche molto impulsivo. Vederlo qui, sereno, tranquillo, dormire, in mezzo a due guardie, è davvero qualcosa di straordinario. Allora, qual è la prima lezione che impariamo? O se volete, qual è il primo incoraggiamento che prendiamo da una verità come questa? Il carattere può cambiare, è vero? Quante volte diciamo, ma io sono fatto così. No, non va bene, noi non siamo fatti così, noi siamo diventati così. Il carattere può cambiare quando ovviamente ci mettiamo nelle mani del Signore. E anche il temperamento con cui nasciamo, che può essere sanguigno, melanconico o di altro genere, può essere controllato dal Signore. Questo è per tutti noi un grande incoraggiamento. Vedere Pietro, un uomo particolarmente sanguigno, il cui carattere era particolarmente impulsivo, dormire sereno, sapendo che il giorno dopo sarebbe stato messo a morte, ci incoraggia davvero tanto. Poi guardate, fratelli, alla fine Pietro, quando entra nella casa dove molti fratelli stavano pregando, che cosa fa Pietro? Guardate bene, molto bello questo. Prima di salutare i fratelli, cosa fa Pietro? Fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli. C'è un Pietro che non lavorava in maniera individualistica, ma che trasmetteva questo senso di relazione stretta con altri servi di Dio che lavoravano per la predicazione del Vangelo. Bellissimo questo. E poi alla fine abbiamo letto, dice la parola di Dio, uscì e se ne andò in un altro luogo. Cioè non ci fu nulla che spaventò quest'uomo di Dio, ma continuò il suo ministero da un'altra parte. È incoraggiante questo, no, fratelli? Possiamo cambiare il nostro carattere o cambiare quelle parti, quelle sfaccettature che non sono di onore, gloria per il nome del Signore, e allo stesso tempo possiamo essere tranquilli che Dio è il sovrano su tutte le situazioni. Allora io non voglio e non posso ovviamente per il tempo entrare nella differenza fra il temperamento e il carattere, sarebbe stato interessante, ma il tempo non ce lo permette. Ma voglio passare ad un secondo fattore che ci incoraggia fortemente. Guardate, qui abbiamo una chiesa che mentre Pietro si trovava in prigione pregava in maniera fervida. Abbiamo letto che ma fervide, alla fine del versetto 5, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla chiesa. E non erano pochi credenti che stavano pregando per Pietro, perché poi più avanti abbiamo letto alla fine del versetto 12 dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. E la cosa che fa specie, che risalta forse all'occhio, è vedere come questi molti fratelli che alzavano a Dio fervide preghiere, non preghiere blande, giusto per pregare, ma preghiere fatte con fervore al Signore, molti credenti. Però poi, e cosa vediamo? Vediamo che c'è una specie di incredulità, no? E c'è Pietro che arriva lì, bussa alla porta, questa serva, se vi ricordate qualche tempo fa, Franco parlò di questo. Questa serva, e a un certo punto dicono a questa serva, ma tu sei pazza? Ma spiegami, com'è possibile che un uomo così custodito in una prigione di quel genere possa mai uscire da quella prigione? È strano, è vero? E poi quando questa serva insistette, disse, ma guarda che è proprio lui! Vabbè, se è proprio lui, allora sarà un angelo. Diciamo un angelo. Ma cosa vediamo? Cos'è che ci incoraggia qua, fratelli? Che anche quando le nostre preghiere non sono proprio fatte con tutta la fede che esse richiedono, Dio risponde. Perché Dio avrebbe potuto non rispondere a queste preghiere? Ma avete fatto delle preghiere senza nessuna certezza? Sì, avete pregato con fervore, però alla fine avete dimostrato che cosa? Che insomma non c'era proprio tanta fede. E questo mi incoraggia a pregare, fratelli, ci incoraggia a pregare. Anche quando preghiamo e non siamo nelle migliori condizioni spirituali nella nostra preghiera, il nostro Dio è pieno di misericordia. Risponde, come in questo caso rispose, alle preghiere di questi credenti e fece in modo che Pietro venisse liberato. Non è incoraggiante questo? Possiamo cambiare il carattere. Possiamo, da persone di un certo tipo, possiamo diventare umili. Possiamo diventare credenti che amano il Signore. Possiamo fare in modo che lo Spirito Santo soppianti il vecchio carattere costruito in un certo modo, con dei caratteri che sono spirituali. E possiamo fare in modo che Dio controlli anche il modo con cui siamo nati. E possiamo avere la certezza che quando preghiamo Dio ci sta ascoltando, anche se siamo quelli che siamo. È vero, nessuno di noi è completamente bianco e completamente nero. Abbiamo delle luci e delle ombre nella nostra vita. Il Signore ci conosce. E questo è molto bello, che Dio ascolta la nostra preghiera. Questo è davvero molto molto bello. Vediamo ancora un'altra verità che emerge da questo passo. Il Signore è la storia di tutte le situazioni. È Lui che detiene la storia di tutte le situazioni. Non sono state sufficienti le catene, quattro picchetti di guardie, due vicini a Pietro per tenerlo legato, è vero? Questo ci ricorda anche quando l'Apostolo Paolo scrisse a Timoteo e disse che anche se l'uomo è in catene, la parola di Dio non è in catene. Perciò il Signore della storia non sono i nostri governanti, non sono quelli che stanno facendo la guerra. Il Signore della storia è il nostro Dio, che tiene nelle sue mani la nostra vita. Vi ricordate quando Daniele diede l'interpretazione a Baldassare di quello che stava succedendo in quella sala, e le sue ginocchia si battevano l'una contro l'altra e dalla paura di quest'uomo. E Daniele, una delle cose che disse a quest'uomo: tu hai dimenticato che il soffio vitale di ogni uomo è nelle mani di Dio. Non so se quando voi pregate, a me piace pregare così: grazie Signore che tu sei il padrone della mia vita. Perché se Dio è il padrone della mia vita, allora vuol dire che nessuno mi può fare niente. Nessuno mi può togliere la vita che Dio mi ha dato. Perché Lui è il padrone della mia vita. Non è solo il Salvatore, ma è il Signore il padrone. E questo è davvero qualcosa di grande e di meraviglioso. Ma c'è un'altra verità che mi ha portato in modo particolare a meditare questo passo. Ed è questo, fratelli. La Chiesa è un popolo che vive sotto l'attacco di Satana. Quando noi vediamo delle situazioni problematiche, quando noi vediamo delle situazioni che impediscono l'avanzare del Vangelo, quando veniamo insultati, quando vediamo dei problemi che sono al di là delle nostre capacità per la loro soluzione, non dobbiamo guardare l'uomo, dice la parola di Dio. L'Apostolo Paolo ci insegna in Efesini capitolo 6 versetto 12 che il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Dietro a tutte queste cose c'è sempre la mano delle forze della malvagità. Allora che cosa vediamo qui? Vediamo che la Chiesa è sempre sotto attacco di Satana. Satana usa delle persone, in questo caso ha usato Erode e ha usato la religione, i giudei. Ma è sempre così. Voi sapete che la politica e la religione devono camminare di pari passo. Devono camminare di pari passo perché? Perché la politica non può nulla senza la religione. Guardate quando devono varare qualche legge, chi siede lì davanti. E la religione non può nulla senza la politica. Ma questo è vero anche quando sarà il momento in cui arriverà la grande tribolazione, soprattutto nella seconda parte della grande tribolazione. Quando nel capitolo 13 del libro dell'Apocalisse l'anticristo dominerà il mondo, chi l'aiuterà? L'aiuterà il falso profeta? Farà in modo che sia adorato questo uomo? L'aiuterà. Però alla fine, nel capitolo 17 dell'Apocalisse è scritto che sarà proprio l'anticristo che distruggerà il falso profeta. Perché questo è scritto, fa parte dei disegni di Dio. Alla fine del capitolo 17 dell'Apocalisse. Bellissimo questo. Sembrava che tutto era nelle mani di questo uomo e sembrava che questa religione, questo falso profeta, avesse in mano il mondo religioso, ma sarà proprio l'anticristo che la distruggerà. È bellissimo questo. Allora, che cosa vediamo, fratelli? Guardate come inizio questo capitolo 12 di Atti. Guardate come inizio. In quel periodo. Che sta succedendo qui? Non lo leggiamo, ovviamente, qualcosa è stato detto anche martedì scorso. Se leggete con attenzione il capitolo 11 del libro degli Atti, voi troverete che qui la Chiesa ha un grande risveglio. La Chiesa qui finalmente comincia ad attuare il disegno del Signore Gesù lasciato ai suoi discepoli. Nel capitolo 1, versetto 8 del Libro degli Atti: voi mi sarete testimoni a Gerusalemme, nella Giudea, nella Samaria e in tutte le estremità della terra. Ma cosa faceva la Chiesa? Ha portato il Vangelo in Gerusalemme e poi si è seduta. È vero, fratelli? Ma stiamo così bene, tante persone. È vero? Allora, se voi guardate, c'è un filo conduttore in tutta la Scrittura, dove quasi sempre il popolo di Dio e anche l'uomo fallisce. Crescete, moltiplicate, riempite la terra. Ripetuta ancora nel capitolo 9 del libro della Genesi a Noè: crescete, moltiplicate, riempite la terra. E cosa ha fatto l'uomo? Si è fermato a Babele, nella pianura di Shinar. No, dobbiamo essere tanti. Perché? Perché dobbiamo essere famosi. È vero o no, fratelli? Quanti siete, fratelli? Ah, noi siamo 500 membri. Bella, mamma mia, bella chiesa. In Albania mi fece la domanda: ma come si fa con la cena del Signore tantissime persone? Gli ho detto: beh, se sono tantissime persone c'è qualcosa che non va. C'è un principio che non è stato messo in atto, che è quello di espandersi. È vero, fratelli? Cosa ha fatto la Chiesa? Si è fermata lì. E cosa è successo? La persecuzione. Nel momento in cui la Chiesa fu perseguitata, ecco che l'Evangelo viene predicato. Viene portato fuori da Gerusalemme. E se voi leggete, ad esempio, versetto 19, capitolo 11, più avanti, voi troverete che si cominciò a predicare il Vangelo nella Giudea e nella Samaria, o Samaria, e poi in tutte le estremità della terra. È importante questo. Questo è il primo punto. Secondo punto del capitolo 11. I credenti e le persone neoconvertiti venivano curati, formati. Allora lo troviamo qui, come ci è stato anche ricordato martedì, che la Chiesa di Gerusalemme venne a sapere di questa grande benedizione, mandarono Barnaba, un uomo ripieno di Spirito Santo, un uomo buono. Che bello questo carattere, un uomo da bene, dice un'altra versione. Bello sentire un uomo buono. Che bello stare insieme a degli uomini, delle sorelle che sono buone. È bello, vero? Si sta bene insieme. E cosa fece Barnaba? Andò a cercare Saulo. Capì che lì c'era un uomo a cui Dio aveva dato il dono di insegnare. Vi ricordate Wolfgang Bühne parlò di Barnaba? Vi ricordate come definì Barnaba? Come quella macchina che viene messa sotto un aereo e trasporta l'aereo. Vi ricordate? Disse proprio così: un piccolo uomo, diciamo così, un piccolo uomo che portò agli apostoli un grande uomo, una piccola macchina che trasportò un grande aereo. E lì ad Antiochia insegnarono la Chiesa, e l'insegnamento fu così forte, la formazione fu così forte, che i pagani cominciarono a dire: questi sono cristiani, questi sono cristiani. Dare un titolo di questo genere a dei credenti vuol dire che non erano persone che udivano soltanto. Che bei messaggi abbiamo ascoltato, no? È vero? Ce ne andiamo a casa, siamo tutti contenti, abbiamo ascoltato un bel messaggio. Avete mai sentito? Come, ma è stato veramente un bel messaggio. Scusa, sorella, di che cosa ha parlato? Aspetta, non ricordo bene. Adesso il passo non lo ricordo bene, però è stato un buon messaggio. Non è così che funziona. La parola deve edificare. Sapete, fratelli, nel versetto 7 del capitolo 12 di Prima Corinzi è scritto che i doni devono essere la manifestazione dello Spirito Santo. Io che sto parlando, se questa mattina noi torneremo a casa uguale come prima, non ci sarà nessuna reazione, non ha parlato lo Spirito Santo, ho parlato io, sono stato bravo, ma non è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che si manifesta, non soltanto nella predicazione, in tutti i lavori che noi facciamo per la gloria di Dio, anche quelli silenziosi. E questo è davvero molto bello, è vero? E poi c'è un terzo elemento che ha fatto scatenare Satana usando Erode e la religione. E lo troverete scritto dal versetto 27 al versetto 30, sempre del capitolo 11. Mi dispiace, non possiamo entrare nel merito di tutto questo. Lasciatemi dire due parole. Una chiesa solidale, sensibile ai bisognosi, ai bisogni dei fratelli. La vera evangelizzazione non è portare il pane ai pagani, ma vivere la famiglia di Dio sulla terra. Leggete il libro degli Atti. Guardate, tutto il mondo stava soffrendo qui. C'è la carestia, non qualcuno, tutto il mondo. Guardate, c'è una carestia su tutto il mondo, ma i credenti si impegnarono attraverso Barnaba e Paolo a portare aiuto ai credenti. In che modo si convertivano durante il libro degli Atti? Le persone vedevano che cosa? Vedevano una famiglia. Nessuno diceva questo è mio. E gli apostoli potevano predicare il Vangelo, perché vedevano la Chiesa che viveva quello che predicava. Questa è l'evangelizzazione, senza chiudere il cuore verso i pagani che hanno bisogno. Che il Signore mi guardi a pensare a questo del genere. Ma la lettera ai Galati ci dice prima il popolo di Dio. Lo facciamo noi questo? Io rifletto. Non hanno fatto un'associazione, si sono preoccupati dei bisogni della Chiesa, senza venir meno ai pagani che hanno bisogno per portare il Vangelo. Un'ultima riflessione. Perché Satana ha usato Erode e la religione e ha messo le mani soprattutto su Giacomo e Pietro? Perché non ha messo le mani sugli altri apostoli? Perché in realtà lo scopo di Satana, guardate, gli attacchi di Satana sono tempestivi e mirati. Non sono degli attacchi fatti così alla rinfusa, alla carlona, come diremmo noi oggi. No, non è così. Non toccò, non lo so, Tommaso, via. Visto che Tommaso ce l'abbiamo anche noi qua. Non toccò Tommaso, toccò Giacomo e Pietro. In realtà, sapete cosa fece Satana? Toccò l'evangelizzazione e l'insegnamento. Se voi andate nel capitolo 4, appena potete, del Vangelo di Matteo, i versi da 18 a 21, troverete che quando Gesù andò verso il mare della Galilea, vide Pietro che stava pescando. E cosa disse? Vieni, ti farò pescatore di uomini. Non c'è stato detto martedì che fu Pietro ad aprire la porta ai giudei? Atti capitolo 2. Non fu ancora Pietro ad aprire la porta ai gentili? Atti capitolo 10. Poi Gesù continuò a camminare ancora. E lì trovò altri due uomini, Giacomo e Giovanni suo fratello. Cosa stavano facendo? Non stavano pescando, stavano rassettando le reti, stavano preparando le reti affinché altri pescassero. Non è questo una figura dell'insegnamento? Evangelizzare e insegnare, questi sono i due capisaldi della vita di una chiesa. Una chiesa che non evangelizza è destinata a morire. Guardate quante chiese stanno invecchiando, fratelli. Si invecchia piano piano, piano piano, si toglie la potenza, la forza da una chiesa, si diventa dei frequentatori di chiesa, ma non c'è più lo scopo per cui Dio ci ha salvati: portare il Vangelo al mondo. E le persone che si convertono, formarle perché diventino sul posto di lavoro, nella propria casa, vicino alla loro casa, ovunque si trovino, delle persone che portano il Vangelo. Se non viviamo così, che senso ha vivere? Avete mai sentito, se un giorno, forse un giorno parleremo, parlare di Elia? Chi era Elia? Un depresso. Ma siamo sicuri che era un depresso? Perché quando Dio gli disse: che fai qui Elia? Cadete Elia? Ah, io non ce la faccio più, mi sono rassegnato. Cadete Elia? Io ho avuto una grande gelosia per il Signore. Dove sono questi uomini? Bellissimo questo. Allora, che cos'è oggi sotto attacco, fratelli? Oggi sotto attacco è l'evangelizzazione e l'insegnamento. Quando all'interno di una chiesa locale, non di un locale, ma della chiesa locale, c'è l'evangelizzazione, non un'evangelizzazione sporadica, circoscritta ad un tempo limitato, del tipo mettiamo la tenda 5 giorni, settimana, che non è male, è buono, ma un'evangelizzazione programmata, di anno in anno. E sapete una cosa, fratelli? Il primo beneficio dell'evangelizzazione l'avrà la Chiesa. Comincerà a scorrere il sangue fresco, le preghiere cambieranno, il senso della vita cambierà, della Chiesa. E quando c'è questo e c'è l'insegnamento, allora è una Chiesa viva. Ovviamente non bisogna dare a tutti la possibilità di poter insegnare la parola. Perdonatemi se dico questo, fratelli. Purtroppo nella nostra chiesa dei fratelli tutti devono parlare. Ma non deve essere così. Devono portare la parola uomini che sono stati unti dallo Spirito di Dio, perché la chiesa sia edificata, perché la chiesa cammina, perché la chiesa cresca, perché la chiesa evangelizzi. Allora portiamoci a casa questi pensieri, fratelli. Chi era sotto attacco? Giacomo e Pietro. A caso? No. Dobbiamo chiudere la bocca all'evangelizzazione. Dobbiamo chiudere la bocca all'insegnamento. Allora piano piano si spegnerà tutto. Come è successo per le chiese dell'Asia Minore. Che il Signore ci aiuti, fratelli, a guardare a questi insegnamenti che vengono dalla parola di Dio, a non girare la faccia dall'altra parte, che non possa essere così per me. Per me è stato incoraggiante questo passo e ringrazio fratello Francesco che mi ha spronato a studiarlo. Non so cosa lui abbia detto, forse qualche passaggio sarà uguale, però credo che non importa che l'ha detto o se si ripete, quello che importa è che la verità entri nel nostro cuore. Amen.
Amen. Possiamo passare ancora un tempo in preghiera? Brevi preghiere, tanti fratelli.